di Chess Off.
Martedì 6 agosto, sono le 21:38, ricominciano le dirette su Radio Blackout. Se ci state ascoltando, probabilmente lo state facendo in FM sui 105.250 oppure in streaming sul nostro sito www.radioblackout.org, sito molto importante da un paio di settimane a questa parte, perché lì troverete il banner per finanziarci attraverso la nostra nuova campagna di crowdfunding. Vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi: 346-6673-263 è il numero del nostro telefono mobile su cui ci potete scrivere su WhatsApp, Signal, Telegram, i cari vecchi SMS, insomma qualsiasi sia il mezzo attraverso cui volete comunicare, fatelo. È attivo come sempre il servizio CISTI, viaggiare liberi e informati, quindi nel caso vediate sgradite forze dell'ordine in città, segnalatecelo. C'è anche lo 011-249-5669 per chiamate al nostro telefono fisso, squillini di incoraggiamento. Un saluto forte, un abbraccio ancora più forte va a tutti i rivoltosi e le rivoltose di questi giorni che ci ascoltino dal carcere delle Vallette di Torino o dal minorile, dal Ferrante a Porti. Siamo con voi. Quello che abbiamo messo di sottofondo è un album, l'ultimo di Chrisman, si intitola Dosage, ha dei ritmi molto cupi, la prima canzone un po' meno, quella che avete sentito, ma d'ora in avanti sentirete solo ritmi molto cupi, perché effettivamente quello che andiamo a commentare oggi con questa incursione serale è proprio un'atmosfera molto cupa. Perché andiamo a parlare di Riots, ma parliamo di Riots animati, ahimè, da gruppi di estrema destra in Inghilterra. È per questo che oltre a me qui nello studio a crepare di caldo ho invitato anche Jack da Manchester.
Ciao gente, ciao a tutte.
E niente, questo aiuto cercheremo un po' di capire quello che sta succedendo al di là della manica, ma prima di tutto metterei una canzone della Super British Little Sims.
This, but if you can't feel pain, then you can't feel the opposite. The fight between the yin and yang's a fight you'll never win. I study humans, that makes me an anthropologist. I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness, see my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death.
Find a way, I'll find a way. The world's not.
keep aside, but it's time to reveal. I hate the thought of just being a burden. I hate that these conversations are surfaced. Sim's an artist or Sim be the person. To you I'm smiling, but really I'm hurting. I dedicate my life and gave my heart over 20-something years left, wondering how I even feel, but was it even worth it? I bottle up and let's spill it in verses. One day I'm worthless, next day I'm a wordsmith. Close to success, but to happiness I'm the furthest. At night I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said don't let ego be a disturbance. In the demon said motherfucker you earn this. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and nasty, a condition that's fucked. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes here in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't you see what you wanna see? My speech ain't involuntary, projecting intention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind faith, not knowing the outcome. But as long as we're unified, then we've already won.
Lasciamo sfumare Little Sims con la sua introvert e andiamo al cuore della questione, perché da giorni, ormai da più di una settimana, in diverse città dell'Inghilterra sono in corso violente proteste di gruppi di estrema destra contro la popolazione immigrata e contro la popolazione musulmana, che si sono intensificate nel fine settimana. I manifestanti hanno compiuto diversi atti di violenza e si sono scontrati con la polizia, che ha arrestato oltre 400 persone. Le violenze sono alimentate da un'intensa campagna di disinformazione sulle origini del ragazzo di 17 anni che lunedì scorso a Southport, vicino a Liverpool, ha accoltellato diverse persone durante un evento di danza, uccidendo tre bambine. Vari politici e personaggi famosi vicino all'estrema destra britannica ne hanno approfittato per insinuare il dubbio che l'accoltellatore fosse arrivato illegalmente nel paese e che la polizia britannica avesse sostanzialmente sottovalutato il rischio che rappresentava. Non è servita a molto la notizia ufficiale secondo cui l'autore era nato in Galles da genitori provenienti dal Ruanda e quindi cristiani. Ed è da lunedì che in molte città britanniche, da Londra a Manchester, da Bristol a Belfast, ma anche in centri minori come Southport, Rotherham e Sunderland, sono iniziate violente manifestazioni razziste. È uno dei più estesi e violenti episodi di rivolte, riots, che in Regno Unito si vede da anni e rappresentano la prima grossa prova per il nuovo governo laburista di Keir Starmer, eletto a inizio luglio. Giovedì, in una conferenza stampa, proprio Keir Starmer aveva annunciato un massiccio e straordinario dispiego delle forze dell'ordine. Domenica, in un videomessaggio, il primo ministro ha detto: queste non sono proteste, è delinquenza organizzata e violenta. E ha aggiunto, rivolgendosi direttamente ai manifestanti: vi garantisco che vi pentirete di aver preso parte ai disordini. Nella sera di venerdì, a Sunderland, sulla costa centro-orientale, vicino a Newcastle, centinaia di persone si sono riversate per strada, ribaltando cassonetti e dando fuoco a un edificio e un'automobile. A Liverpool è stata incendiata una biblioteca di una periferia e i manifestanti hanno bloccato l'accesso ai vigili del fuoco arrivati in soccorso. A Southport, la cittadina dove è avvenuto l'accoltellamento, già in settimana i manifestanti avevano lanciato oggetti contro la polizia, ferito diversi agenti, saccheggiato un negozio e sfondato le finestre di una moschea. Poi hanno dato fuoco a bidoni della spazzatura e a un furgone della polizia. A Rotherham, al centro del paese, domenica i manifestanti hanno preso d'assalto uno degli alberghi della catena Holiday Inn, dove pensavano alloggiassero dei richiedenti asilo. Hanno rotto finestre, gettato all'esterno sedie e poltrone e tentato di appiccare un incendio. In varie città sono state vandalizzate le moschee e la segretaria per gli affari interni, Yvette Cooper, ha detto di aver stanziato quasi 30 milioni di sterline per garantire sicurezza ai luoghi di culto musulmani. I manifestanti hanno intonato cori come «Rivogliamo il nostro paese» e «Inghilterra fino alla morte» e la polizia sostiene che sono nella maggior parte militanti di estrema destra. Secondo Hope Not Hate, organizzazione britannica che censisce i gruppi organizzati di estrema destra online, ce ne sono vari che stanno promuovendo e aizzando le rivolte, come Patriotic Alternative e British Movement, due gruppi neonazisti. Secondo la polizia, tra i manifestanti ci sarebbero anche i militanti dell'organizzazione islamofoba di estrema destra English Defence League. Le rivolte hanno attratto anche i tifosi più estremisti e violenti. Mi fa ridere che il post che un giornale proprio italiano dice, virgola, hooligans. Secondo quanto detto invece al New York Times dal direttore di Hope Not Hate, Joe Mulhall, l'efficacia nell'azione dei gruppi di estrema destra britannici dipende soprattutto dal fatto che da tempo hanno adottato strutture informali e flessibili che riescono a organizzarsi anche velocemente grazie ai social media. La polizia ha difficoltà a tenerli sotto controllo. Questo tipo di rivolte è poi una parte fondamentale dell'ascesa dei grandi gruppi di estrema destra e spesso servono come strumento di reclutamento. Secondo quanto ha scritto Paul Jackson, professore all'Università di Northampton, specializzato in storia dell'estremismo, i movimenti sociali prosperano grazie a tali manifestazioni. Sono performance che possono rafforzare la sensazione di ingiustizia e di essere ignorati dagli ambienti mainstream. Allora, abbiamo visto che appunto questi riot continuano a infiammare l'Inghilterra ormai da lunedì scorso, appunto, data di questo tragico delitto in cui sono morte tre ragazzine e altre persone adulte e più piccole sono invece rimaste gravemente ferite, ma da allora questi riot di estrema destra colpiscono principalmente persone musulmane o varie persone che possano apparire come straniere e hanno slogan e sono portate avanti da persone di estrema destra. Che cosa ha portato a questo?
L'estrema destra è in crescita in Inghilterra da diversi anni, grazie anche a tutta la questione Brexit, che è imprescindibile per parlare di questo tema. Dobbiamo in realtà andare ancora più indietro, bisogna decidere quanto indietro nel tempo andare. Io andrei indietro fino ai tempi di Margaret Thatcher negli anni 80 e il voluto processo di deindustrializzare il paese, processo che ha portato a una grande diseguaglianza economica tra soprattutto Londra e il nord. Il nord, che era il cuore industriale del paese, da 40 anni si deindustrializza, si impoverisce e in molti casi ci sono ghetti dove le comunità non bianche vivono segregate dalle comunità cosiddette native. E questo ha portato negli anni a un clima di tensione aiutato dai media che hanno voluto nei decenni sempre dare la colpa per tutti i mali che vivono le comunità di ex classe operaia bianca nel nord Inghilterra, la colpa da agli immigrati che inizialmente erano quelli che avevano rubato il lavoro a loro e poi adesso quelli che ammazzano i nostri bambini, in questo caso le nostre bambine. Quindi c'è stata una narrativa tossica e razzista che è andata crescendo durante tutta la mia vita, però è andata crescendo ancora di più nel clima dopo la crisi del 2008. E praticamente cosa è successo? Che dopo la crisi di 2008 era molto facile nei media di destra inglese dare la colpa per il male sociale all'Unione Europea come un nemico da cui liberarsi. E quindi è partita questa enorme campagna della Brexit. che è durata molti anni. Infatti c'era un partito politico che si chiamava UKIP, o United Kingdom Independence Party, quello ai tempi di Nigel Farage, che è uno dei leader dell'estrema destra in Inghilterra, per mancanza di altre parole, che promuoveva l'idea di uscire dall'Unione Europea. E la gente ha creduto in questa narrativa che uscire dall'Unione Europea risolverebbe in qualche modo i problemi sociali sottostanti. Ovviamente non è stato vero, e questo è stato provato con la Brexit, che ormai si è conclusa dopo il voto in 2016. La Brexit come processo burocratico si è conclusa nel 2020, però anche dopo aver votato Brexit e dopo essere uscito dall'Unione Europea, queste comunità post-operaia, post-industriale nel nord Inghilterra non hanno visto grandi miglioramenti nelle condizioni di vita, condizioni economiche. Invece c'è stata sempre più impoverimento, disuguaglianza e tensione sociale, aiutato anche dai media razzisti, che danno sempre la colpa ai stranieri per tutti i mali, soprattutto i musulmani. Questo è da considerare nell'ottica di tutta la guerra contro il terrorismo che c'è stato dal 2001 in poi.
Ecco, a luglio, se non sbaglio, sono anche state le elezioni in Inghilterra. Come sono andate?
Dopo 14 anni di governo conservatore, che ha portato alla Brexit e a un spostamento verso destra di quello che si può considerare mainstream, in inglese si parla dell'Overton window. L'Overton window vuol dire l'idea o il concetto che può essere considerato mainstream all'interno di una determinata società, e questo Overton window dei pensieri, i concetti che possono essere considerati mainstream, si è spostato molto verso destra con 14 anni di governo conservatore. In questa elezione, purché il governo conservatore ha gestito molto molto male la pandemia e c'è stata grande rabbia nei loro confronti, ha vinto il partito laborista, quello di Tony Blair, dopo 14 anni in opposizione, e hanno vinto la totale maggioranza. Non sono in coalizione, hanno tutto il potere. Però quello non è l'unica storia che bisogna raccontare di quella elezione, perché molte persone sì, hanno abbandonato il partito conservatore per votare per i laboristi, ma ancora di più molte persone che avevano in passato votato per i conservatori hanno votato per un nuovo partito, quello del nostro vecchio amico Nigel Farage, che si chiama Reform. E Reform, nonostante il nome leggero, è un partito di estrema destra, che promuove ancora di più di tagliare rapporti con gli stranieri, con l'Europa, e di make Britain great again, menate simili.
Ecco, quindi direi molto sulla falsariga di quello che sta succedendo in tanti paesi. Ecco, uno spostamento.
Sì, no, non è una cosa unica all'Inghilterra. Ovviamente stiamo vedendo una crescita dell'estrema destra in praticamente tutta l'Europa, e non c'è in praticamente nessun paese una risposta dalla sinistra mainstream organizzata degna dell'orecchio del pubblico, quindi è facile capire perché persone che non vedono speranze nelle loro vite finiscono a credere in queste menzogne dell'estrema destra che danno colpa agli immigrati per il male sociale che vivono loro.
Ecco, proprio anche a proposito di questo, ti volevo chiedere, allora, scontri e violenze e saccheggi, ma soprattutto attacchi alle moschee, a negozi gestiti da persone di origine asiatica, ci sono stati principalmente in Inghilterra, no? Ma
sì,
ti chiedo un po' appunto questo, principalmente in Inghilterra, e anche esattamente quali sono stati i luoghi in Inghilterra più colpiti?
Allora, in primis la zona dove c'è stato il delitto delle tre bambine, cioè Southport, che è nella periferia di Liverpool, anche un'altra città sulla costa nord-ovest, che è Blackpool, che è tra le città più povere d'Inghilterra, con un tasso di alcolismo estremamente alto. Nel nord-est, Sunderland e Hartlepool sono altre città, diciamo, post-industriali povere. Anche Middlesbrough, che non è segnalata nella mappa che vediamo, ma è sempre nella stessa zona del nord-est. Poi la zona di Manchester, ma a Manchester in realtà abbiamo visto episodi di violenza più in periferia che in centro. Più tardi parleremo di cosa è successo in centro, ma il mio sentore, cioè quello che penso io, è che nei casi in cui abbiamo visto violenza nei grandi centri come Manchester o Bristol, sono casi in cui persone hanno viaggiato per raggiungere questi luoghi per fare casino, mentre nei posti di periferia come Hull o Bolton o Weymouth, stiamo parlando del popolo locale che è in rivolta. Non abbiamo visto violenza o episodi di scontro in Galles o in Scozia. Non so quanto è significativo questo fatto, quanto c'è stata più integrazione tra i popoli, o forse non lo so, non vorrei commentare troppo perché starei inventando le cose. A Londra abbiamo visto molto poco, molto molto poco in realtà, e più significativamente direi che non abbiamo visto praticamente nulla nella seconda città di Inghilterra, che è Birmingham, che è probabilmente anche la città con più grande numero di musulmani. E in generale direi che le città dove vediamo più violenza sono città dove o ci sono comunità molto segregate, perché i comuni nei decenni hanno voluto segregare la divisione delle case popolari tra comunità bianche e non bianche, oppure città dove ci sono molto 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 pochi musulmani. Invece le città dove ci sono grande comunità di musulmani, diciamo più integrati, dove c'è meno segregazione, almeno abbiamo visto tendenzialmente meno violenza. Questo non vuol dire che non c'è stata violenza nelle grandi città, ma sono dell'idea che lì si tratta di razzisti viaggiatori.
Ok, magari gruppi che si organizzano apposta per muoversi. E cosa possiamo dire magari della composizione sociale di questi gruppi, che quelli che si spostano possono essere magari fascisti di professione? Ecco.
Sì, esatto. Ma io direi che loro sono finora la minoranza. È una buona cosa, direi, rispetto all'Italia. L'estrema destra organizzata dichiaratamente, cioè neonazista o neofascista, in Inghilterra è piccola. Non abbiamo gruppi come Casa Pound o altri di quello stampo, non di quella grandezza almeno, o storicamente non ce le avevamo. Negli anni 70 c'erano, ma in realtà negli ultimi 20 anni la estrema destra dichiaratamente neofascista o neonazista in Inghilterra è sempre stata piccola. Quindi direi che loro sono una piccola parte, sicuramente molto influenzale nell'organizzazione dei riots. Quello che c'è oltre a loro è quello che nei media americani si chiamerebbe alt-right, o tipo la destra alternativa, gente come Tommy Robinson, che in realtà si chiama Stephen Yaxley-Lennon, ma si vergogna del suo nome vero.
Ma vogliamo magari approfondire un po' anche sulla figura di Tommy Robinson, così, in due parole, cioè dove si trova adesso, perché?
Tommy Robinson è un razzista di professione, una personalità, un influencer si chiamerebbe nel linguaggio popolare di oggi, che è diventato famoso su YouTube e TikTok perché faceva video dove spiegava in modo molto chiaro perché tutto quello che andava male in Inghilterra era colpa degli immigrati, ma è anche ovviamente misogino e omofobo e tutte le altre cose di estrema destra che ci aspettiamo. Lui comunque è molto ipocrita e viaggia un sacco. È spesso in Spagna in vacanza. In questo momento si trova in Cipro, in un albergo di 5 stelle, si può anche trovare facilmente il nome perché è stato doxato bellamente da alcuni giovani ragazzi hacker, però sì, di solito lui si tiene lontano dal scontro fisico, però rimane online, ed è online che ormai la protesta si può fomentare, perché questi gruppi che si organizzano tendenzialmente tramite Telegram e altri social media. Però sì, Tommy Robinson, personaggio che non si dichiarerebbe fascista né nazista, semplicemente patriota, no? Un po' come abbiamo visto in Italia, no? Fratelli d'Italia non si dichiarerebbe fascista apertamente, però mantengono comunque questa linea sotto sotto, e Tommy Robinson vorrebbe essere un po' in quello stile.
Ti ho fatto un po' deviare, no? Stavamo parlando di questi ragazzi che sono scesi in piazza in queste cittadine periferiche, depresse dell'Inghilterra.
Sì, invece lì la maggior parte delle persone che sono scese in piazza all'avviso della polizia, ma anche dei gruppi antifascisti che contestano, sono persone molto giovani che praticamente sono nelle vacanze estive. E fa caldo, e c'è grande tensione sociale, e c'è una bella scusa per fare casino, e quindi si organizzano perché il razzismo va di moda ed è facile aggrupparsi approfittare da questo momento.
Sì, e questo ci deve far riflettere appunto sulla mancanza di una reazione da parte di gruppi invece di... insomma il vuoto, diciamo, dei movimenti.
Sì, il vuoto che c'è stato da decenni, e il vuoto si riempisce in diversi modi in diversi paesi, però abbiamo visto in tutta Europa che quel vuoto che ha lasciato la fine di una vera sinistra organizzata è stato riempito dall'estrema destra.
Ora veniamo appunto, i fatti sono questi, qual è stata la reazione del neoeletto primo ministro inglese?
Il neoeletto primo ministro inglese Keir Starmer, che si è eletto con una piattaforma estremamente moderata in cui non ha voluto promettere, non lo so, di ridurre diseguaglianze, è una figura che non vuole esporsi molto perché pensa che così vince voti. Comunque, solo pochi mesi dopo essere arrivato al governo, deve affrontare questa situazione e vediamo la sua vera faccia, che si rivela sempre sotto pressione, e ha promesso più polizia. Ha detto alla polizia che dovranno fare le ore straordinarie, ha detto lo stesso alle persone che lavorano in carcere, e ha parlato di riaprire addirittura vecchi carceri ormai chiusi da molto tempo per riempirli con i protestanti. Quindi è un pugno duro, possiamo dire. Lui va sulla strada di più polizia, più carcere, più ordine.
Ecco, sì, calcolando, prima ne stavamo parlando di quanto poi in realtà proprio i poliziotti siano quelli che molto spesso incarnano proprio tutto questo razzismo che adesso, e questa violenza che adesso vediamo agita da gruppi di estrema destra. Però ci teniamo tutti questi spunti per riparlarne più avanti. Anche prima abbiamo parlato della composizione sociale, delle scorse elezioni, della Brexit, sono tutte cose che proveremo a riprendere. L'ultima cosa che ti voglio chiedere adesso è: che cosa succederà nei prossimi giorni?
Allora, domani è possibile che ci sia un'altra serata di violenza. Per quanto ne so, ieri notte non c'è stata moltissima, oggi presto per dirlo, però negli ultimi giorni girava molto sui vari canali l'ipotesi di un attacco simultaneo in diversissime città mercoledì sera. Ma questa volta, cosa molto curiosa che ti fa capire la crudeltà degli organizzatori fascisti, loro vogliono puntare su un bersaglio debole, e vogliono puntare su gli uffici degli avvocati per l'immigrazione, cioè avvocati che aiutano persone a trovare un visto per lavorare in Inghilterra. e organizzazioni che aiutano i migrati in generale.
E quindi dobbiamo un po' stare a vedere quello che succede nella giornata di domani principalmente.
Sì, dobbiamo vedere. Spero di no, perché io mi auguro che non abbiano le forze per colpire tutti questi bersagli simultaneamente, e che almeno nelle città più grandi ci sia una resistenza organizzata per ostacolare questo attacco.
Anche di questo parleremo più avanti, e nel frattempo mettiamo una canzone. Roxanne, Too Fucking Feisty.
Rox, you're too fucking feisty.
They say I'm too fucking feisty. Is it cause my jeans hang low below my waist? G swagged off, T matching the bows in my lace. See, only time I run is when police chase me. Yeah, and I'm ranked to rain for flow. Watch, bitch, I might drench you. Heard it out cause you were meant to. Proud that I ain't
Rox,
you.
You're too fucking feisty.
Yours truly to out me, you're gonna need a Uzi. Cause I swing hooks on a newbie, I'll drop a newbie. Stop the clock, I'm forward to next year and see how they all be trying to do me, but nobody can across me.
I'm Rox and you're not, and I didn't pay for G-Sharks. But you did, I did not. They send it to my crib, you ain't sure.
They're all jokers, this part here's for all the smokers.
Rox, you're too fucking feisty.
But he's still trying to date me. Only looks cool cause he's standing by the AC. I bet he ain't got no lately. Not even a 7 different if he would have ate. And yeah, I mean it feisty, believe it. I'm so disobedient, never a follower. I've always been a bad breed. It's leading them, been feeding them helium. So they speak when you're hearing them.
Rox, you're too fucking feisty.
Yes, about to kill him, so later it's less stress. All of them, that's excess. Do you comprehend that if not, wouldn't let's get down to it. Round your click, I'll turn up on my ones and now you quit.
Rox and you're not, you just cast off like you ain't got. I'm not, you are, I'm bad, and you're apart.
I know I ain't joking, flash your light, touch to everybody smoking. With a fire in.
Rox, you're too fucking feisty.
Feisty with a bun, you attitude. When it's pretty light, it gets dark, I might whack a dude. Backpack gang, that's the crew. Actually, I'm not even feisty, I'll just chat the truth. And they can't hack it, because what I say, I back it. With my arms out my jacket, I swing like a racket. I even have fun, I like to sing while I'm at it. Like la 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 la. La 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 la. Your mom knows, your dad knows, and even your nan knows. Disrespect or grow you like a chicken leg and Nando's. I'm extra hot with two combos. I show them how a done flows. Cause they're corny, they should be on toes. Them up on ya, so we bond them. Really want it, then come then. Mad Max done them. Top shot to I run them. Send them all. Me not scared of none of them.
I'm Rox and you're not. You just gassed up hype, you ain't got. See, I'm not, and you are. You're on bat, and you're a paw.
Shame.
Backpack gang, me and my backpack gang. Where's all the backpack gang? Yeah.
Rox, you're too fucking feisty.
Feisty and I know it. The difference is that I know when to show it. At first, see, you won't even notice. Until you get me vexed, triple X explosive. Feisty and I know it. The difference is that I know when to show it. At first, see, you won't even notice. Until you get me vexed, triple X explosive.
Questa era Too Fucking Feisty. Ringrazio quanti ci stanno scrivendo al 346-66-73-263. Sapete quanto, cioè, mi piace quando dite che le mie canzoni sono tamarre. Grazie. Cosa stavamo dicendo? Ecco, riprendendo alcune delle questioni che abbiamo toccato prima con Jack, in Regno Unito presto la polizia potrà contare su un esercito di agenti specializzati, che è appunto una delle novità insieme alla volontà di far fare turni di straordinari alle procure, e insieme alla volontà anche di ampliare la capienza delle carceri in Inghilterra. Terra è una delle risposte che appunto il premier britannico Keir Starmer ha dato a questi violenti disordini scatenati da gruppi dell'estrema destra anti-immigrati. Per Keir Starmer è esattamente una prova del fuoco a un mese esatto all'inizio del suo mandato, a seguito della schiacciante vittoria dei laburisti alle elezioni del 4 luglio. Ecco, su questa schiacciante vittoria dei laburisti alle elezioni hai qualcosa da dire?
Praticamente in Inghilterra funziona che il paese è diviso in 650 seggi, che sono praticamente tutti paesini o pezzi di campagna, e ognuno vota cioè come un blocco a sé stante, e chi vince in ognuno di questi 650 seggi vince un posto nel Parlamento. Questo vuol dire che un partito che arriva secondo in ogni paesino non avrà nessuna rappresentanza nel Parlamento, mentre un partito che vince la metà più uno dei seggi per un voto, ma perde clamorosamente in tutti gli altri, nonostante non abbia la maggioranza dei voti totali, possa essere comunque in maggioranza nel Parlamento. Quindi non è molto democratico. Negli Stati Uniti è ancora peggio. Comunque, questo vuol dire che un partito può avere moltissimi voti ma pochi seggi, e questo è il caso del nuovo partito di cui abbiamo parlato prima, che si chiama Reform, che è il partito di Nigel Farage, quello il più grande proponente della Brexit. E loro, nonostante hanno vinto solo 3 seggi, quindi hanno una piccolissima rappresentanza nel Parlamento, però hanno vinto 4 milioni di voti, ed è tantissimo.
Inquietante, oltre che per la violenza organizzata, e anche, diciamo, la falsità di quello che è stato l'innesco, se vogliamo, il fattore scatenante legato alla cronaca che ha diciamo fatto esplodere questi riots.
Sì, dobbiamo prenderci un attimo per parlare di questo, perché è importante. Lunedì scorso a Southport un ragazzo di 17 anni ha ucciso 3 bambine e ferito molte altre in una scuola di danza dedicata alla musica di Taylor Swift, proprio per motivi che non possiamo capire. Però era evidente che non fosse un ragazzo musulmano, proprio perché i media inglesi non usavano mai la parola terrorismo, perché funziona così: se sei musulmano i crimini che fai sono terrorismo, se no, no. Però il fatto che avesse 17 anni questo ragazzo, adesso ha compiuto 18 e hanno rilasciato il suo nome e dettagli sulla sua vita, però questo ha voluto dire che inizialmente non hanno rilasciato nessun dettaglio sulla sua figura, lasciando spazio ai complottisti a fare le loro supposizioni sulla sua identità. E naturalmente nei canali Telegram patriottici, nazionalisti, fascisti, quello che vuoi, ha girato con la velocità della luce l'idea che fosse non solo un musulmano, però un richiedente asilo, e persino uno che sarebbe arrivato in Inghilterra in barca.
Allora, c'è questo professore associato di studi sul Medio Oriente, dal nome Mark Owen Jones, che ha registrato entro il 30 luglio, cioè un giorno dopo questo tragico episodio, almeno 27 milioni di interazioni sui social media che affermavano che l'aggressore fosse musulmano, migrante, rifugiato o straniero. Non si può fare a meno, secondo me, di citare anche un'altra cosa che è successa, perché tra i social media in cui sono state diffuse false informazioni c'è anche X, quindi quello che un tempo si chiamava Twitter, che adesso sì, è di proprietà di Elon Musk. Elon Musk, che ha anche commentato con un tweet un video degli scontri nelle strade inglesi, dicendo la guerra civile è inevitabile. La viceministra della giustizia Heidi Alexander ha criticato Musk per il suo comportamento irresponsabile, ma non solo. L'uomo più ricco del mondo, cioè Musk, che già è finito sotto accusa più volte per i suoi post e la gestione del suo social medium, ha anche commentato direttamente tweet pubblicato proprio da Starmer in cui garantiva la tolleranza zero del governo contro i ripetuti attacchi alle comunità musulmane e alle moschee, dicendo: non dovresti preoccuparti degli attacchi contro tutte le comunità. Ed è per questo che sono andata a cercarmi un articolo del 2022, cioè dell'anno in cui Elon Musk ha acquisito la piattaforma di informazione Twitter per 44 miliardi di dollari. E su questo apro un'altra parentesi. Nel 2003 Bill Gates era considerato l'uomo più ricco del mondo e aveva 40 billions, no?
Sì, sì, sì.
E ora Elon Musk ne ha 300, per dire come comunque non troppo tempo fa persone ricche che volevano acquisire dei mezzi di informazione avrebbero dovuto costruire una fare insomma una scalata insieme ad altre persone per fare un tipo di acquisto del genere, e invece adesso basta un singolo milionario che può fare questa cosa da solo.
Sì, e io in realtà ringrazio Elon Musk per aver reso così trasparente quanto è politico l'algoritmo, perché Mark Zuckerberg si è sempre tenuto un po' fuori, lavandosi le mani, dicendo, forse non con queste stesse esatte parole, che l'algoritmo fa da sé, ti fa vedere quello che tu vuoi, ti fa vedere le cose del tuo interesse, come se fosse una cosa apolitica. L'acquisizione di Twitter di Elon Musk ti fa capire che c'è la mano di una persona singola su una piattaforma che è una tra i più usati nel mondo, e l'ha cambiato come ecosistema in molto poco tempo, lasciando tornare molte persone che erano state bannate.
Sì, esatto, c'è il gruppo di ricerca Hope Not Hate che citavamo prima, che fa diciamo ricerca e informazione sui gruppi neonazisti e fascisti in Inghilterra, ha notato come sulla piattaforma Twitter sono iniziati a spuntare nuovi account creati da individui e gruppi di estrema destra che erano stati precedentemente sospesi proprio dopo l'acquisizione da parte di Musk. Tra questi account che erano stati precedentemente sospesi anche l'attivista politico inglese di cui eravamo prima, Tommy Robinson,
certo.
E abbiamo visto come Twitter sia stato parte di questa cattiva informazione.